Ed eccomi qui appena scesa da un treno Milano-Milano. Sì, hai capito bene, perché quando vivi a Milano, ma per 2 giorni vivi anche il festival del podcasting, è come tornare da un altro paese. Ho ancora nelle orecchie le voci di tutti i podcaster che conosco o che non conosco e ho conosciuto lì, oppure che non ho fatto in tempo a conoscere, e ti confesso che sento ancora un po' la stanchezza bellissima di chi ha fatto su e giù da una sala all'altra per le scale, che per fortuna erano poche, e anche di chi ha parlato parecchio. E anche quest'anno ero nello staff dei volontari, perché imparo sempre tantissimo dal festival del podcasting con tutto quello che ascolto e vedo anche preparare, perché anche dal punto di vista tecnico è un'esperienza che insegna sempre tanto. E sì, poi ho parlato tanto perché sono stata sul palco in 2 occasioni, ma soprattutto ho parlato a margine con gli speaker che ho incontrato, i miei amici, le podcaster, i podcaster, e nella testa ho tante domande. E oggi voglio condividere con te, ancora a caldo, perché se ascolti questa puntata più o meno nel giorno in cui esce, cioè mercoledì 8 ottobre, il festival si è appena concluso, perché i giorni erano venerdì 3 e sabato 4 ottobre. Quindi voglio condividere con te in particolare 1 o 2 domande che continuano a girarmi nella testa e che penso possano interessare anche te che mi ascolti su Potenza Artificiale. In particolare sono domande che sono venute fuori durante il panel che ho avuto il grandissimo piacere di moderare sabato 4 mattina, e il tema era proprio l'intelligenza artificiale nel podcasting e nell'informazione, quindi nel mio mestiere, quello della giornalista. Accanto a me c'erano Francesco Giuliattini, che è il responsabile del settore video e podcast di Classe Editori, Andrea Pazzaglia, che è lo sviluppatore che ha portato avanti tutto il progetto relativo all'intelligenza artificiale per Class, e poi Andrea Daniele Signorelli, che oltre a essere un collega giornalista, che scrive per esempio per Wired e Domani, è anche un collega podcaster, perché è host del podcast Crash. Allora, a questa domanda che ti anticipavo arriviamo presto, ma prima devo portarti lì con me al Festival del Podcasting, perché altrimenti la domanda da sola senza contesto che cos'è? Sì, una domanda, ma lascia un po' il tempo che trova. Invece qui su Potenza Artificiale vogliamo spingerci sempre un pochino oltre con riflessioni e anche confronti, quindi come sempre ti invito a scrivermi per dirmi la tua.
Teresa, non fare come quelle serie che ti fanno aspettare tutto l'episodio per il colpo di scena.
Magari stavolta hai ragione tu che è ex, però lo faccio lo stesso e fidati, perché secondo me ne varrà la pena. Ciao, sono Teresa Potenza e sono una giornalista appassionata di intelligenza artificiale. Questo è Potenza Artificiale, il podcast che ti aiuta a sfruttare l'IA per migliorare il tuo lavoro e, perché no, anche la tua vita personale. Venerdì pomeriggio. Altri volontari sono già al Festival del Podcasting, c'è chi sistema cartelli, chi prova i microfoni, chi sistema l'accoglienza. Io sono arrivata un po' più tardi, nel pomeriggio appunto, ancora con la testa tra Bonn e Milano, perché fino al giorno prima mi trovavo in Germania per un training col Solution Journalism, grazie a News48, la mia redazione, che è stata l'unica italiana coinvolta in questo percorso e rappresentata dalla nostra direttrice Assunta Corbo e da me. Ma ancora prima di entrare tra i corridoi del festival già sentivo quell'energia. Hai presente quella sensazione di quando stai per iniziare qualcosa che ami tantissimo? E sai anche che ti sentirai a casa tua lì, circondata da persone che conosci bene o che non hai ancora incontrato, magari le hai seguite soltanto online, ma che sai condividono i tuoi stessi valori e le tue stesse passioni. Ecco, io mi sento sempre così quando c'è qualche evento che coinvolge i podcaster, e provare per credere, quindi se ci saranno altre occasioni ti invito a partecipare, perché vedrai che l'aria che si respira è veramente piena di ispirazione. Allora, poco fa ti ho anticipato una domanda che è una di quelle che sono emerse durante il panel sull'intelligenza artificiale nell'informazione, e abbiamo portato in quella tavola rotonda diversi casi d'uso molto concreti. Abbiamo scoperto innanzitutto come Classe Editori stia affiancando il lavoro dei giornalisti e delle giornaliste dell'azienda anche a quello dell'intelligenza artificiale, quindi come stia cercando di supportare i professionisti e le professioniste. Mi è piaciuto molto in particolare una cosa che è stata detta durante la tavola rotonda da Andrea Pazzaglia, cioè che le persone, in questo caso i giornalisti, sono un bene prezioso ma anche un bene scarso e che quindi bisogna concedere loro il tempo di approfondire, di portare avanti quel valore aggiunto che soltanto noi esseri umani possiamo portare. L'esempio di Classe Editori in realtà è stato doppio. Abbiamo iniziato a capire e a conoscere MFGPT, che è l'intelligenza artificiale autonoma di Class, per arrivare a MFGPT News, che invece è il podcast interamente realizzato da una intelligenza artificiale sviluppata internamente. In poche parole, porta le news più importanti della giornata, che sono raccolte, elaborate e raccontate dall'intelligenza artificiale. La cosa interessante che ho visto è stato lo sforzo di utilizzare solo dati interni, perché il GPT, MFGPT, è un GPT interno, quindi alimentato esclusivamente con i loro archivi, con i loro dati, quindi gli articoli, per esempio, di chi lavora in Class. Questo significa che non solo viene compreso, ma anche che viene esaltato il fatto che i dati sono identità. Se viene scelto di elaborare un GPT solo su dati, quindi addestrarlo solo su dati interni, si fa un passo avanti verso un uso etico, più etico di questi strumenti. Si protegge quindi in questo caso l'identità di un ente aziendale editoriale. Ci sono naturalmente altre testate che hanno elaborato GPT interni, cito spesso per esempio quello del Washington Post perché lo utilizzo e mi piace anche come lavora. La differenza in questo caso particolare è che MFGPT interagisce di più con l'utente perché non dà soltanto risposte a delle domande ma può anche creare alcune tipologie di contenuti. Semplifico al massimo e potrei dire per esempio che è simile a un ChatGPT specializzato perché puoi chiedere di elaborarti sintesi di fatti, chiave della giornata, puoi anche ricevere delle spiegazioni su contenuti che ti interessano, puoi generare dei report e via dicendo. Fin qui il caso studio del GPT e poi ritorniamo al caso invece del podcast. E qui cito invece Andrea Signorelli che ha fatto notare come il podcast sia un mezzo caldo, cosa che io da podcaster ovviamente condivido, ma che condivido anche da ascoltatrice di podcast, perché quando ascolti un podcast ti senti come se la persona stesse parlando proprio a te. E del resto io che in questo momento sono la persona che sta parlando a te, immagino di averti davanti, cioè mi immagino una persona a cui sto parlando, non il mio computer o il muro della mia scrivania che comunque è qui davanti a me. Da qui il tema di come conciliare il fatto che il podcast sia un mezzo caldo a podcast interamente generati con l'intelligenza artificiale. Nel caso di news veloci di attualità, come possiamo ritrovare nel caso di Class Editori, forse possiamo aprirci in qualche modo un po' di più a queste sperimentazioni e qua voglio chiedere anche a te che cosa ne pensi, scrivimi nei commenti, scrivimi via email. Il podcast MFGPT News è stato appena lanciato, quindi magari tra un po' ci ritroveremo proprio qui su Potenza Artificiale per fare il punto della situazione e vedere anche i feedback da parte di chi ascolta, oltre che dei protagonisti, cioè di chi l'ha sviluppato. Ma intanto possiamo confrontarci, quindi anche in questo caso scrivimi e fammi sapere come la vedi. Eravamo già un po' al limite del tempo che era stato destinato alla nostra tavola rotonda, ma abbiamo comunque voluto dare spazio almeno a una domanda e ne è valsa la pena perché era la domanda di un altro podcaster che ci ha invitati a riflettere su se e come l'intelligenza artificiale possa supportarci in un altro lavoro piuttosto complesso, cioè la comprensione del nostro pubblico in generale e in particolare però ci è stato anche chiesto se pensiamo che possa supportare nella comprensione dei giovani. Giovani che spesso additiamo come quelle persone che non ne vogliono sapere niente di lavorare, di essere coinvolti nella società, men che meno nella politica. Giovani a cui non importa altro che stare sui social o sui videogiochi. Ecco, la domanda quindi era un po' se questa intelligenza artificiale, se l'intelligenza artificiale possa aiutarci a capire se questo sia effettivamente vero oppure no e come possa farlo, come possa aiutarci. È vero, lo ammetto, che all'inizio ho provato a sviare la domanda dando subito la parola agli ospiti del mio panel, però nessuno di noi si è tirato indietro, ovviamente. Personalmente credo che la chiave sia proprio l'ascolto. Sì, tutti questi mezzi possono aiutarci ad ascoltare meglio se sappiamo come utilizzarli. Quindi la sfida è anche come usarli in questo modo, in modo che ci aiutino anche a ritrovare la connessione con le persone. È proprio su questo, tra l'altro, che lavorerò quest'anno con tutti i miei colleghi europei coinvolti nel training, quello che mi ha portato a Bonn, di cui ti dicevo all'inizio. E quello che forse mi ha più colpita di questa domanda è che non è stato chiesto di condividere strumenti o algoritmi, ma in sostanza credo che, andando un po' più a fondo, ci sia stato chiesto proprio come ritrovare la relazione tra persone, non solo tra professionisti e pubblico, tra giornalisti e chi ci ascolta o ci legge, ma tra persone. Quindi la risposta forse non dobbiamo cercarla tanto negli strumenti, nei dati, ma ancora una volta nella relazione. Se queste macchine possono aiutarci, benvengano. Sai bene, se mi segui da un po', che non faccio mai né catastrofismo, allarmismo, ma neanche sono super ottimista. Forse la virtù sta nel mezzo, possiamo farci supportare. Gli strumenti ci sono, dobbiamo capire come usarli eticamente. D'altra parte, alla fine, chi può ascoltare davvero le persone sono le persone. L'intelligenza artificiale potrà processare tutti i miliardi di dati che le daremo, ma non potrà sedersi davanti a una persona, davanti a te, e dirti: ti ascolto davvero. No, quello lo possiamo fare soltanto noi. E ripensando a tutti questi temi dopo la chiusura del festival, ho anche immaginato me, te, noi podcaster, noi ascoltatori. Ecco, se pensiamo noi tutti che il nostro lavoro possa essere completamente sostituito da una macchina, forse non abbiamo capito perché lo facciamo, forse non lo sappiamo. E questo vale per qualsiasi cosa, in realtà, se ci pensi, per qualsiasi lavoro che può essere supportato o sostituito da una intelligenza artificiale. Sta a noi deciderlo. Il podcast, tornando al tema di oggi, non è soltanto un contenuto audio distribuito via RSS, è relazione, presenza, anche scelta, perché ogni volta che schiacci rec stai dicendo: ho qualcosa da dire e voglio dirlo a te. Sono io a dirtelo con la mia voce, con i miei dubbi, con la mia storia, con le domande che mi faccio anch'io e con le risposte che ho e che a volte non ho. L'intelligenza artificiale potrà aiutarci in tante cose, ma non potrà decidere per te di farti alzare la mattina dicendo: sì, voglio proprio fare questo e mi sta a cuore e ho qualcosa da dire. No, questo dovrai deciderlo soltanto tu.
Ok, torniamo a terra. Perché tutto questo discorso è bellissimo, Teresa. Ma chi ti sta ascoltando forse ora pensa: bene, ma lunedì mattina che faccio io? Come uso l'intelligenza artificiale senza perdere la mia voce?
Beh, che yes, la verità, come sempre, sta nel mezzo usato in modo consapevole. Quindi non: ok, lo faccio tanto per farlo, ma nel sapere che cosa stai facendo e perché lo stai facendo. Ecco una delle cose forse più importanti che mi sono portata a casa da questi 2 giorni al Festival del Podcasting. L'intelligenza artificiale va usata per illuminarci, illuminare anche il nostro messaggio, ma non per uniformarlo o pensarlo al posto nostro. In realtà non è qualcosa che mi è arrivata solo in questi 2 giorni, ci credo profondamente, quindi probabilmente la condividi anche tu se sei qui ad ascoltarmi. Voglio chiudere con qualche suggerimento su come puoi usarla anche nel podcast dell'intelligenza artificiale in modo appunto etico, la nostra zona verde, diciamo, quindi come ti può far liberare tempo per concentrarti su ciò che conta e che richiede la tua massima attenzione. Per esempio, nel podcasting potresti delegare la post-produzione, per esempio rimuovendo i rumori e normalizzare l'audio, oppure per fare delle trascrizioni automatiche, quindi dei riassunti magari di interviste, e poi anche per fare brainstorming, ma non subito. Io consiglio sempre di cominciare da sola o da solo con il brainstorming e poi confrontarti con il tuo chatbot preferito, o magari più di uno, perché no.
Voglio proprio sapere quale tool hai scelto di condividere questa settimana.
Oggi ho scelto Notebook LM perché è uno strumento ottimo per fare soprattutto ricerca e per l'organizzazione di documenti. un po' come avere un assistente di redazione, ovviamente sempre disponibile. Puoi caricare trascrizioni, file diversi, appunti anche ovviamente, e Notebook LM ti può creare da questo un po' quello che vuoi, cioè sintesi scritte, ma anche video attraverso slide, per esempio, e podcast. E tu dirai, a che mi serve? Abbiamo appena detto che il podcast è un mezzo caldo. Sì, però immagina questo, hai un report di centinaia di pagine, potresti fartelo riassumere sotto forma di podcast in modo da poterlo ascoltare mentre fai altro, come facciamo con i podcast, ma per risparmiare tempo di lavoro. Quindi intanto ascolti i punti essenziali, poi torni e vai ad approfondire. Quindi ti aiuta un po' a mettere ordine nel caos e ad alleggerire il tuo carico mentale.
Teresa, in quale futuro flash ci porti oggi?
Beh, oggi non posso che portarti al Festival del Podcasting del 2040, diciamo. Immagina, torni al Festival del Podcasting e è cambiato, un bel po' diverso. A parte che non c'è l'accoglienza perché c'è soltanto un totem con un bell'avatar che esce fuori da lì. E poi ci sono due sale, quella dei podcast interamente generati dall'intelligenza artificiale e i podcast human first, cioè quelli dove la supervisione e il lavoro di un essere umano è ancora al primo posto. Quindi in ciascuna di queste sale ci sono live performance oppure workshop o tavole rotonde che partono dai temi del podcast e vengono poi sviluppati naturalmente con un confronto. E indovina un po' quale sala è più gremita, quale sala ha attirato più persone. Tutte e due. Sì, proprio così, perché non c'è un giusto sbagliato, non c'è qualcosa che è meglio fare e l'altra no. C'è una scelta. Da una parte c'è chi ha scelto dei podcast che hanno fatto risparmiare tantissimo tempo e che hanno fatto anche crescere e scalare molto chi ha elaborato, chi sta dietro a questi podcast. Dall'altra parte c'è chi ha scelto di approfondire, quindi di restare un po' più piccolo, però anche un po' più autentico. Non è un futuro dove gli umani sono contro le macchine, dove un tipo di lavoro è meglio di un altro. La differenza la fa chi sceglie, la differenza la fa la scelta. Quindi tu quale palco sceglierai di costruire? Se eri al Festival del Podcasting, scrivimi nei commenti e raccontami che cosa ti ha colpito di più. E se non c'eri, raccontami comunque come immagini il podcast del futuro e che cosa vorresti nel podcasting e che cosa vorresti anche da Potenza Artificiale, che ti ricordo è un podcast indipendente e ha bisogno quindi anche del tuo aiuto. Puoi supportarlo per esempio cliccando segui sulla campanella oppure mandandomi il tuo feedback, perché in questo modo posso creare contenuti sempre più utili anche per te. E poi condividi le puntate che ti sono piaciute di più o ti sono state più utili. E oggi non posso che terminare dicendo evviva il podcasting!